al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, sono le 13:12, iniziano oggi e proseguiranno fino al 29 agosto le celebrazioni della 718esima edizione della Perdonanza Celestiniana all'Aquila, un rito collegato all'elezione al soglio di Pietro del Papa Celestino V al secolo Pietro Angeleri. Allora andiamo indietro nel tempo a metà del 200, lo facciamo con Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, vescovo di Sulmona Valva, delegato regionale per il laicato. Tra l'altro sarà lui a presiedere mercoledì 29 agosto la Santa Messa dedicata alla Perdonanza Celestiniana delle aggregazioni laicali. Ben trovato, buon pomeriggio Eccellenza.
Buon pomeriggio a lei e a voi.
Allora, chi era Pietro Angeleri?
Beh, Pietro Angeleri è un uomo semplice, un uomo che sin da piccolo ha vissuto dei fenomeni un po' strani, la mamma li ha saputi così leggere, interpretare, quindi lo orientò agli studi. Questo ragazzo giovane volle entrare poi nel monastero di Faifoli, vicino Campobasso, l'attuale comune di Montagano, e poi volle andare a Roma per essere ordinato sacerdote. Possiamo dire sin dall'inizio un cercatore di Dio, uno che ha fatto della sua vita la ricerca per trovare il tesoro più importante della sua esistenza.
Colui che rinunciò al soglio pontificio, credo che tutti, anche coloro che non sono cattolici, in fondo conoscono questa figura. Ecco, la rinuncia oggi, nel 2012, che significato ha per coloro che sono nella Chiesa e che oggi, tra l'altro, vivono all'Aquila questa commemorazione?
Possiamo dire che quando Pietro Angeleri, fra Pietro, viene eletto pontefice, lui dopo pochi mesi, 5 mesi e 13 giorni, poco e 8 giorni, lascia il pontificato. Una rinuncia che è una grande virtù, perché quando si sceglie Dio al di sopra di tutti e di tutto, nulla si antepone a Dio, non si può fare il male. La parola di Dio dice: meglio soffrire facendo il bene che facendo il male, ci ricorda la lettera di San Pietro. Ma San Paolo poi dice una parola ancora più forte, no? Il bene non fa male a nessuno, l'amore non fa danno a nessuno. E Papa Celestino V, in quel tempo così difficile, con tanti problemi, legge la storia e dice: potrei far danni a molto, perché era il tempo in cui c'era il potere temporale, si intende, e allora lui dice: che fare? È meglio fare il bene che fare il male. Allora la rinuncia in questo caso diventa non una viltà, ma una grande virtù.
La Chiesa è oggi, lo sappiamo, oggetto di scandalo agli occhi soprattutto di chi poi prende di mira le gerarchie ecclesiastiche in maniera probabilmente anche un po' strumentale talvolta. Sicuramente non vive tempi facili. La figura di Pietro Angeleri, di Papa Celestino V, cosa dice alla Chiesa di oggi, Eccellenza?
E a tutti noi battezzati, non dimentichiamo che la Chiesa siamo tutti quanti noi battezzati, poi i presbiteri, i vescovi, il Santo Padre, ma tutti insieme siamo il corpo di Cristo, il popolo santo di Dio. Cosa dice a noi? Di guardare in alto alla santità e di non fermarci a guardare la nostra dimensione umana, perché se noi camminiamo basso, in una forma molto piatta, allora si appiattisce la vita e allora ci facciamo prendere da tante cose che non fanno parte poi della nostra vera vita. Noi siamo fatti per il cielo, tutte le realtà che il Signore ci dà sono un mezzo e non il fine dell'esistenza. Allora San Pietro Celestino dice a me, come credente, come cristiano e soprattutto per il mio ministero di vescovo: tu non attaccarti al potere, tu abbi come unico tesoro Dio. E non affannarti in questo mondo, non affannarti, ma cerca ciò che è il bene per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. E questo significa un atto di grande conversione interiore, di umiltà, ma per il bene comune, per il bene di tutti e soprattutto per la gloria di Dio.
In cosa consiste dunque la perdonanza celestiniana?
Ma la perdonanza celestiniana è la bolla che Celestino dà, appunto, perdonanza, perdono, perché lui dice: in tutta la Chiesa, in questo giorno tra il 28 e il 29 agosto, chi varca questa porta della Basilica di Collemaggio ed è sinceramente pentito dei suoi peccati, quindi confessato, riceve l'indulgenza, cioè non solo gli vengono perdonate le colpe del peccato, ma anche ciò che è conseguente alla colpa e quindi le pene. Perdonanza significa che Dio ci usa sempre misericordia e che vuole il cambiamento della nostra vita, cioè il peccatore che si converte e poi veramente vive, perché vive di una gioia, di una bellezza e di una grazia che solo Dio può dare. Questo porta poi a riconciliarci con i fratelli. Ecco, lui da pontefice in un'aquila divisa, frammentata dalle tante fazioni, che cosa chiedeva? Chiedeva l'unità. E quindi è proprio dal perdono che nasce la riconciliazione e quindi la pace e di conseguenza la gioia.
Anche oggi l'Aquila, dopo il sisma, continua ad essere molto frammentata. Allora il senso di questa perdonanza oggi, in questo anno, una perdonanza rinnovata a cui tra l'altro gli aquilani, ma un po' tutti gli abruzzesi, si sono preparati, tra l'altro leggo dal programma, anche attraverso un cammino del perdono nei luoghi celestiniani.
Certamente il messaggio del perdono è un messaggio attuale ed è per tutti, anche per la città dell'Aquila, una città meravigliosa, stupenda, che ha subito un terremoto così tragico. Si sono viste cadere le pietre, le case, è tempo di ricostruire, ma forse prima che cadessero quelle case, quelle pietre, i cuori già erano caduti nelle relazioni umane. Allora la perdonanza, dice, è il momento di guardare al bene comune e non ai propri interessi egoistici. La perdonanza dice: mettiamoci insieme per ricostruire l'Aquila, e come è il simbolo di un'aquila, farla volare.
La ringrazio molto, eccellenza, di questo messaggio spirituale che lei stesso offrirà alla cittadinanza e a tutti i presenti, lo ricordo, mercoledì 29 agosto nella Santa Messa dedicata alla perdonanza delle aggregazioni laicali. Quest'anno si è voluto porre l'accento della perdonanza però ecco distinto a seconda che si tratti di persone religiose che hanno consacrato la propria vita a Cristo oppure che si tratti di persone impegnate nel mondo della scuola e dell'università, oppure nello sport, oppure ecco c'è la perdonanza dei malati, la perdonanza dei giovani, quindi davvero tutte le categorie coinvolte, vero?
Sì, tutti siamo invitati appunto a vivere la festa che Dio prepara per noi, che è la festa della misericordia, perché eterna è la misericordia di Dio, e Lui che è Padre ci vuole tutti figli e perciò fratelli e sorelle. Io ringrazio lei e tutti gli ascoltatori.
Grazie eccellenza, ci sarà martedì 28 agosto il rito di apertura della Porta Santa con una messa stazionale presieduta dal Cardinale Francesco Cocco Palmiero, presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, questo alle 18 del 28 agosto. Il programma di appuntamenti non solo religiosi ma anche culturali è fittissimo. Allora parliamo anche di come i giovani vivono questo importante evento e lo facciamo con Sua Eccellenza Monsignor Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, delegato regionale per la pastorale giovanile, che la sera del martedì 28 agosto presiederà la Santa Messa dedicata alla perdonanza giovani. Allora, eccellenza, cosa dice Celestino ai giovani di oggi?
Cosa dovrebbe dire ancora? Perché i santi parlano, I santi parlano e devono tornare a parlare, in maniera particolare alle coscienze dei giovani. I santi sono doni di Dio, sono semina di Dio nella storia, affinché ogni credente, guardando i santi, possa riflettere come loro l'immagine di Cristo nel cuore, nell'intelligenza, nella volontà. In specifico, la santità di Celestino credo che sia una santità per l'oggi, una grande profezia per la coscienza giovanile. All'interno di una società che sempre di più diventa una società della maschera, una società dell'immagine, una società, direi, delle cose, della materia, Papa Celestino ripropone l'uomo nuovo, l'uomo che si lascia abitare da Dio, l'uomo che si lascia denudare da Dio, l'uomo che si lascia occupare il cuore da Dio. E nella misura in cui l'uomo cessa la fuga da Dio, diventa uno specchio trasparente di Vangelo, uno specchio trasparente di misericordia, uno specchio trasparente di pace. Credo che Papa Celestino, per quanto riguarda la coscienza giovanile, oggi è di estrema attualità. I santi sono tutti attuali, è chiaro, però sia veramente di estrema attualità per ricondurre il cuore dei giovani all'essenzialità delle decisioni, degli orizzonti e delle scelte, e per non fare della propria vita, quindi della propria crescita, un vuoto a vendere, un vuoto a perdere, ma un dono per la società.
È anche esempio di una radicalità nella povertà.
Il discorso della povertà è un discorso estremamente attuale. Credo che il valore della povertà, la dimensione della povertà, per quanto riguarda la coscienza giovanile, quindi anche, direi, la profezia di Papa Celestino, è tornare a dire radicalmente: Dio mi basta, Dio mi basta. E questo Dio mi basta, ovviamente, riguarda non soltanto la coscienza giovanile, ma riguarda anche, ovviamente, anche la Chiesa stessa, perché nella misura in cui la Chiesa dice Dio ci basta, Dio mi basta, allora recupera veramente anche in questo nostro tempo la radicalità della proposta evangelica, cioè Dio in Cristo ci basta, perché in Cristo ho tutto, ho il senso della vita, l'orizzonte della vita, no? E quindi anche la fede non diventa soltanto uno scrigno da conservare, ma diventa un dono da portare e da trasmettere.
Eccellenza, come si svolgerà la veglia nella notte della perdonanza, che sarà proprio animata dall'ufficio diocesano per la pastorale giovanile?
Sì. Sarà semplicemente, direi, un mix, un impasto, va bene, di preghiera, di canto, di riflessione, di revisione di vita, ovviamente, situato nella notte. Diventa anche una grandissima, direi, valenza anche simbolica. Nella notte dell'uomo, nella notte delle coscienze, ecco, riaccendere veramente la speranza che il Vangelo è effettivamente oggi, come dice sempre Papa Benedetto, è la risposta radicale di luce, di speranza negli orizzonti sempre più scuri del nostro tempo.
Molti auguri, Eccellenza, grazie.
E mi permetto di dire auguri e grazie alla Radio Vaticana.
E alle 13:25 restiamo all'Aquila, perché in questa perdonanza celestiniana ecco, sono molti gli eventi culturali che sono stati organizzati, dai concerti alle mostre, agli spettacoli teatrali. Rosanna Lancione, referente per la Caritas diocesana del progetto Animazione, impegnata peraltro da 10 anni nella pastorale giovanile, è anche regista dello spettacolo Come il buon samaritano, che sarà in scena la sera del 27 agosto al ridotto Teatro Comunale dell'Aquila. Ben trovata, Rosanna.
Buongiorno a tutti.
Come è stato pensato questo spettacolo?
Questo spettacolo rientra in un progetto che si chiama proprio Il Samaritano, promosso dalla Caritas diocesana, di promozione del volontariato e del servizio alla persona, educazione alla mondialità, proprio per i giovani della nostra diocesi. Quindi questo spettacolo è una prima tappa in cui cerchiamo appunto di annunciare ai giovani l'importanza di un impegno personale, come il buon samaritano, appunto, una rilettura in chiave moderna della parabola evangelica, in cui cerchiamo di lanciare questo messaggio ai giovani, cioè anche tu, come il buon samaritano, devi fare la tua parte, devi prendere il tuo impegno nei confronti degli ultimi.
E i giovani lo stanno facendo?
Sì, abbiamo già avuto una 30 di iscrizioni per un workshop di formazione proprio al volontariato che si farà nel mese di ottobre, dove appunto cercheremo, anche attraverso una forma laboratoriale attiva, di coinvolgere i giovani e formarli per questo impegno, appunto, in particolare per quanto riguarda la mondialità, e a cui seguiranno altri progetti proprio di impegno dei giovani in queste attività Caritas.
Si può dire che il sisma ha sì sgretolato una città, ma forse le ha dato anche una nuova vita, una vitalità nuova, rinnovata, possiamo anche dire così?
Sì, cerchiamo in qualche modo di non farci sopraffare da questo evento, di andare avanti, di guardare oltre, di rinnovare la nostra volontà di impegno, di stare insieme, di mettersi a servizio soprattutto delle persone più in difficoltà. Chi tra di noi è stato più o meno fortunato ha, come secondo me, dovere quello di impegnarsi per chi è stato meno fortunato, e quindi anche queste iniziative sono dei suggerimenti per come impegnarsi attivamente per migliorare la nostra città, per migliorare la nostra socialità e recuperare la vita che qualcosa ha tentato di sconvolgerci.
Di cosa ha maggiormente bisogno oggi il popolo aquilano?
Beh, sicuramente di stare insieme, di incontrarsi, di parlarsi, di farsi forza, coraggio l'uno con l'altro, e quindi questi momenti di socialità, di festa, anche di non pensare forse più alla tragedia, ma di andare avanti, di andare oltre, di sorridere, e solo stando insieme, soltanto facendosi forza l'uno con l'altro si può fare questo.
A te oggi cosa suggerisce l'esempio di Papa Celestino V?
Beh, sicuramente è un grandissimo esempio di umiltà, di semplicità, il ritorno sulla propria strada come il figlio il prodigo, il ritornare sui propri passi, chiedere perdono e accettare l'amore misericordioso di Dio che ci accoglie sempre e comunque a braccia aperte, un'emozione sempre grandissima che per noi, grazie a Dio, si rinnova ogni anno per volontà di Celestino V, che ci ha dato questa grande possibilità ogni anno.
Dio mi basta, ecco, questo dovremmo essere in grado di dire, ci ricordava Sua Eccellenza Monsignor Santoro, Vescovo di Avezzano e tra l'altro delegato per la pastorale giovanile, e abbiamo detto che tu sei impegnata anche nella
sì.
pastorale giovanile. Dio mi basta, non è sempre facile,
assolutamente
ammetterlo.
Non è facile, soprattutto quando si ha a che fare con i giovani, che sono sempre così distratti da tante cose e attirati da altro che non dall'amore di Dio, però noi abbiamo sempre cercato in questi anni nel lavoro con i giovani e di dare noi stessi una testimonianza proprio di questo, del fatto che ciò che ci dà Dio, ciò che l'amore grande, misericordioso che lui ci dona è sufficiente per poter sorridere ogni giorno, e anche con l'esperienza del terremoto è stato veramente l'unico bisogno grande, quello forse di Dio e di chi in Dio ci ha sostenuto e aiutato.
Il vescovo di Sulmona, Monsignor Spina, diceva che sì, il sisma ha distrutto le case, ha distrutto le chiese, ma forse già prima alcune relazioni sociali erano state spezzate. Sei d'accordo?
Le relazioni sociali non sono, secondo me, mai semplici nella storia dell'uomo, e questo momento storico ce lo ricorda, insomma, è grande l'individualismo, è grande l'egoismo, però chi segue Dio non ha così grande difficoltà a scegliere l'altro, a riconoscere nel fratello il volto di Cristo e quindi il bisogno assoluto di avere un tu in cui guardare appunto il volto di Cristo. E sì, il sisma sicuramente ha aggravato queste nostre condizioni, però allo stesso tempo ha rafforzato moltissime altre relazioni ed è ciò che ci permette comunque di andare avanti e di guardare oltre.
Ti ringrazio molto, ti faccio un grande in bocca al lupo.
Credi.
Per questo spettacolo che tra l'altro è già andato in scena, se non sbaglio, in un paio di parrocchie, e poi questa vuole essere l'idea, no, a monte, cioè di essere itinerante e essere portato in scena nelle parrocchie della città.
Sì, questa è la nostra speranza, proprio per avvicinare sempre più giovani possibile. L'abbiamo già realizzato nella parrocchia di Pizzoli, nella parrocchia di Pettino, ed è stato un grande successo, motivo per il quale ci è stato chiesto di riproporlo anche per la Perdonanza, perché appunto sia un annuncio veramente per tutta la nostra città, non soltanto per le parrocchie e quindi il mondo, diciamo, ecclesiale primario.
Grazie a Rosanna Lancione della Caritas diocesana dell'Aquila. Buona perdonanza.
Grazie, grazie mille, arrivederci.
Sono le 13.32, tra qualche minuto il sommario dell'edizione delle 14 del radiogiornale della Radio Vaticana, ma poi torneremo all'Aquila ancora per parlare di giovani, di teatro, di come questa città si sta rimboccando le maniche e sta cercando di reagire alla distruzione del sisma.
Mandaci un SMS al numero
335-124-3317.
.44 sulla Radio Vaticana in diretta, Gustavo Messina sempre la parte tecnica, Andrea De Angelis e Luciana Fantini in regia, Antonella Palermo che vi parla, per tornare, come si diceva, all'Aquila e vedere come questa città si sta rialzando dopo il terremoto. Abbiamo in linea Eugenio Incarnati, che è un operatore teatrale, un regista e autore della compagnia teatrabile dell'Aquila. Ben trovato Eugenio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Da quanto tempo esiste questa compagnia?
Teatrabile esiste da parecchio, esiste dal 1990, è una realtà che si è impegnata molto nella città dell'Aquila, anche ben prima del sisma, insomma, che oramai tutti ricordano.
Quali realtà riunisce al suo interno?
Allora, Teatrabile adesso è in Piazza d'Arti, che è un luogo che noi abbiamo chiamato così proprio come per dare il senso di qualcosa che a noi mancava, cioè l'idea di una piazza, perché dopo il 2009, dopo il sisma, veniva un po' a mancare proprio l'idea della città. E quindi su questa piazza ci sono altre 18 associazioni della cultura e del sociale che si sono proprio riunite e che hanno dato a questo luogo una conformazione come quella di una piazza, dove ci si può incontrare, dove ci sono molte manifestazioni, dove ci sono tante realtà, come dicevo, della cultura e del sociale.
Come si presenta proprio da un punto di vista, ecco, visivo?
Da questo punto di vista noi abbiamo ancora tanto da fare, perché le associazioni sono tutte nelle loro sedi più o meno provvisorie, e anche così l'arredo urbano è tutto ancora da fare. D'altronde tutta la città ha ancora parecchie cose da sistemare. Piazza d'Arti la rispecchia, però nonostante la precarietà della sistemazione delle situazioni, si erogano molti servizi, perché ci sono realtà di assistenza, ripeto, si fanno spettacoli, concerti, c'è un museo, c'è il Bibliobus che promuove letteratura portandola in giro, proprio è dotato anche di un autobus che porta libri in giro per la città, che adesso non è quella di prima. Possiamo dire che in qualche maniera è esplosa, nel senso che il centro storico è stato un po' proiettato intorno, no? Perché nuove sistemazioni sono molto distanti e quindi...
Quindi in questo modo vi siete reinventati un po' dopo il sisma?
Direi che abbiamo dovuto rifare dei programmi da capo, quindi in questo senso ci siamo reinventati, perché abbiamo dovuto cominciare a pensare a qualcosa di nuovo. Nuovo e anche alla possibilità di trovare maggiori collaborazioni e sinergie. Questa è un po' l'idea della piazza. Noi dal punto di vista del teatro ovviamente ci siamo impegnati di più a fare qualcosa che già era nelle nostre corde prima, cioè a lavorare molto per il territorio, quindi a fare molte attività che coinvolgessero il territorio, le scuole. Infatti si sono moltiplicati gli spettacoli e le iniziative destinate agli istituti di istruzione, quindi con laboratori, spettacoli dedicati ai bambini e così via.
E la risposta com'è stata?
Ottima, da questo punto di vista si è visto proprio nella pratica ciò che si pensa da tempo, cioè che c'è bisogno di attività legate alla cultura, in particolare per quanto riguarda il settore di cui mi occupo io, cioè del teatro. Il mondo del teatro infatti spesso ripensa un po' alle proprie attività proprio calibrandole sul mondo della scuola, perché è un posto in cui, perché fare attività per la scuola significa avere delle attività che possono essere immediatamente testate, che possono si può vedere effettivamente immediatamente se sono utili, se la gente le vuole, se i piccoli gradiscono e se hanno dei risultati. E devo dire che sono le attività più gradite. Si è visto anche subito dopo il terremoto, no? Quando gli insegnanti avevano difficoltà a riprendere le attività didattiche, spesso ricorrevano agli operatori teatrali, perché era così, era un modo per tornare a fare delle attività strutturate e tramite il teatro a ricominciare a dare l'idea di una socialità, ecco, legata al mondo dell'istruzione e non solo.
E quali sono i vostri progetti attuali nello specifico?
Noi stiamo facendo degli spettacoli in questi giorni, come vogliamo continuare a fare, e stiamo progettando le nuove attività per l'autunno e per l'inverno, che saranno fatte sia di spettacoli che di attività aperte al pubblico. Quindi proprio noi li chiamiamo laboratori teatrali, sono attività in cui noi offriamo la possibilità alle persone, noi di Teatrabile cerchiamo tra l'altro di farlo sempre gratuitamente, di avvicinarsi al mondo del teatro, perché la pratica teatrale fa dei regali, cioè innanzitutto fa stare vicine le persone, le fa stare insieme e poi permette di lavorare sulle capacità di concentrazione, di rientrare in contatto con se stessi, mettendosi in gioco.
Come giudichi questa ricostruzione?
Bene, i problemi che ci sono nella città sono visibili, basta fare un giro dovunque si va, insomma, si vede quali sono le difficoltà, le criticità che ci sono state. Quindi dal punto di vista della ricostruzione che c'è stata fino ad adesso abbiamo avuto molte difficoltà. Credo che qualcosa sia cambiato, stiamo andando forse più velocemente.
Il centro storico sembra riprendere un po' vita, almeno a partire da quest'estate, è così?
È tangibile la presenza e la volontà anche politica di farlo ripartire, però i problemi sono ancora tutti lì, insomma, anche perché gli interventi sono ancora tutti da fare, e tranne rarissime eccezioni, ma proprio che si contano forse sulle dita di una mano, è ancora tutto da fare. Gli aquilani però lo adorano, il loro centro storico, e fanno di tutto per viverlo, infatti si moltiplicano le iniziative, le attività, si moltiplicano i negozietti che riaprono, che tentano di riaprire anche se in via provvisoria. E quindi è tuttora frequentato il centro storico, lì dove si può andare, perché c'è ancora una enorme area che è quella della zona rossa, che non può essere proprio nemmeno, ecco, non ci si può andare nemmeno a passeggio, ecco.
Il tuo augurio per la città?
Ma l'augurio è che quello che abbiamo scoperto, cioè queste capacità vitali che abbiamo scoperto, non le perdiamo, ma anzi che vengano amplificate. Perché la risposta in termini di socialità da parte della cittadinanza è stata fortissima. Il mio augurio è che queste capacità non si perdano, che vengano valorizzate da chi è preposto a valorizzarle, e che i cittadini non si scoraggino e vadano avanti in maniera determinata.
In bocca al lupo alla tua compagnia Teatrabile, grazie. Ad Eugenio Incarnati, molti auguri alla città dell'Aquila.
A voi, vi ringrazio moltissimo.
13.52, Radio Vaticana in diretta. Questa trasmissione sarà presto disponibile sul nostro sito www.radiovaticana.va. Vi ricordo come sempre il numero per gli sms 335 12 43 317. Da Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto. Vi ricordo alle 14 l'edizione del Radio Giornale.